Bene, abbiamo introdotto l'incontro dicendo che il Signore compie meraviglie, è vero. Poi anche, come troviamo scritto, tu solo compi meraviglie. E questa meraviglia l'ha compiuta solo il Signore, la meraviglia della nostra salvezza. Il memoriale ce lo ricorda. E alcune volte, non so se vi è capitato di dire o sentito dire, solo da quel macellaio ho trovato la carne migliore. Oppure sono andato in quel supermercato e solo lì ho trovato la frutta e verdura freschissima. Oppure stavo cercando dell'arredamento, un tavolo, ma solo da Redissima ho trovato il prezzo migliore. E questo solo, no? E leggendo la scrittura vediamo che tante volte nella parola di Dio il Signore lo troviamo come colui che è il solo, solo nei suoi caratteri e solo nei suoi attributi. È bellissimo perché poi ad un certo punto in Seconda Re, capitolo 9, versetto 15, Ezechia dice: tu solo sei Dio di tutti i regni della terra. Tu hai fatto il cielo e la terra. Che bello. Tu solo sei Dio. E nel Salmo 4, versetto 8, che bello, il salmista dice: perché tu solo, o Signore, mi fai abitare al sicuro. Che bello, tu solo. E nel Vangelo, nel Nuovo Testamento, anche qui troviamo tante volte degli attributi che sono dati solo, dei modi di fare, di agire, delle opere che spettano solo al Signore. Come ad esempio in Luca 5:21, chi può perdonare i peccati se non Dio solo? Ed è bello perché poi dice in Marco: nessuno è buono tranne uno solo, cioè Dio. E che bello, nel Salmo 136, la bontà del Signore dura in eterno. Quindi abbiamo letto come il Signore è unico nei suoi caratteri e nel suo modo di agire. Ci sono degli episodi nella parola di Dio in cui il Signore ha dimostrato di essere unico nel suo modo di agire e nei suoi caratteri. Volevo portare giusto due episodi veloci. Ad esempio, la donna dal flusso di sangue. Questa donna che troviamo in Matteo capitolo 9, dal versetto 20 in poi, una donna che sappiamo tutti che da 12 anni soffriva di questo flusso di sangue e voleva uscire da questa situazione. Dice che aveva consultato tutti i medici possibili di quel tempo e aveva speso tutti i suoi averi, ma non era guarita. Anzi, dice che la sua situazione era piuttosto peggiorata. Allora che cosa fa questa donna? Penso fosse ormai disperata da questa situazione, perché non vedeva una via d'uscita. Dice... Che bello. Dice, avvicinatosi a chi? Al Signore Gesù, lo sappiamo, no? Gli toccò il lembo della veste perché diceva fra sé: se riesco a toccare almeno la sua veste, sarò guarita. Che bello, una donna che porta il suo problema dove? Al Signore. E quale fu il risultato di questa donna che porta il suo problema al Signor Gesù? Versetto 22: da quell'ora la donna fu guarita. Probabilmente questa donna avrà sentito parlare del Signore, di tutti quelli che erano andati a Lui per essere guariti e che erano stati guariti. Allora ha detto: se l'hanno fatto loro, posso farlo anch'io. Ed è bello perché questa volta questa donna andò, fu guarita, ma senza spendere nulla. Tutto ricevette gratuitamente. E poi abbiamo Anna, nell'Antico Testamento di Prima Samuele, una donna tribolata nello spirito, è proprio una donna sofferente. Noi sappiamo la ragione per cui questa donna era tribolata nello spirito, a causa di questa donna Peninna che continuava a tormentarla e che la mortificava continuamente. E Anna insieme al suo marito, che bello, dice ogni anno lei andava al Tempio a festeggiare la festa di Pasqua, cioè ogni anno prendeva con suo marito questa donna, andava con i figli di questa donna Peninna al Tempio, tutte le volte andava lì e si mette al Tempio, festeggiava la Pasqua, mangiava, ma però questa donna era sofferente, ci viene detto, tribolata nello spirito. E nonostante andava a festeggiare la Pasqua, ma la sua situazione non cambiava. Tribolata veniva, tribolata se ne andava. Ma a un certo punto questa sua tribolazione non la sopportava più, non riusciva più ad andare avanti in questa situazione. Ed è bello perché addirittura dice che la sua situazione, dice che smise di mangiare. Pensiamo com'era forte questo suo dolore. E cosa fa? Che bello. A un certo punto dice, si alzò da tavola. Ci sono diverse ragioni perché noi quando siamo a tavola ad un certo punto ci alziamo. Perché abbiamo finito di mangiare? Oppure perché abbiamo altre priorità? Perché abbiamo altri interessi? Abbiamo delle necessità da fare dopo? E questa donna cosa fa? Che bello. Vediamo che al versetto 10 va alla presenza del Signore, cambia il suo modo di vivere, non va più solo al periodo di Pasqua a mangiare insieme alla sua famiglia, perché non gli risolveva il suo problema, ma il suo problema si alza da tavola, che bello, entra alla presenza del Signore, va davanti al Signore e dice proprio così, pregò il Signore piangendo a dirotto. Che bello, che bello. Noi sappiamo che il Signore dice, io conosco le tue lacrime. Che bello, un Dio che si preoccupa delle nostre situazioni. Ed è bello perché al versetto 18 troviamo il suo aspetto non fu più quello di prima. Si mise a mangiare, che bello, quindi stava meglio, quindi questa donna era uscita da questa sua situazione, non perché è stata brava, gli hanno detto di seguire determinate operazioni e allora è riuscita a stare meglio, no, ma ne è uscita grazie a quello che lei ha portato davanti al Signore, che bello, dice ha aperto il suo cuore, ha sparso l'anima sua davanti al Signore. Non so se vi è capitato qualche volta, tante volte ci troviamo in situazioni anche un po' particolari, no? Di certi, magari non situazioni belle così. E allora magari, non so, chiamiamo un fratello, una sorella, oppure andiamo dal papà, dalla mamma, o dalla moglie, dal marito, e solo perché alcune volte ci troviamo a parlare con loro, a sfogare il nostro problema, a condividerlo con loro, a pregare insieme a loro, a piangere insieme a loro, ad un certo punto dice, guarda, proprio perché sono venuto da te, proprio perché ho parlato con te, adesso mi sento davvero meglio. Non so se vi è capitato, ma queste sono situazioni che davvero ci liberano, quando parliamo con persone che ci possono capire, che ci possono ascoltare e che ci possono anche dare una mano in quelle determinate situazioni. E adesso vedremo in breve un uomo, un personaggio nella parola di Dio che si è venuto a trovare in una certa situazione e cosa ha fatto? È andato dal Signore affinché gli desse quello che lui in quella situazione stava cercando. Venite con me nel Salmo 62, leggeremo solamente i primi 6 versetti, da 1 a 6. E dice così la parola di Dio, L'anima mia si acqueta in Dio solo, da Lui viene la mia salvezza. Egli solo è la mia rocca e la mia salvezza, il mio alto ricetto. Io non sarò grandemente smosso. Fino a quando vi avventerete sopra un uomo e cercherete tutti insieme di abbatterlo, come una parete che pende, come un muricciuolo che cede? Essi non pensano che a farlo cadere dalla sua altezza. Prendono piacere nella menzogna, benedicono con la bocca, ma internamente maledicono. Anima mia, acquietati in Dio solo, perché da Lui viene la mia speranza. Egli solo è la mia rocca e la mia salvezza. Egli è il mio alto ricetto. Io non sarò smosso. Che bello. Il titolo che ho dato a questi pensieri è «Solo in Dio si acquieta l'anima mia». Le vostre forse traduzioni dicono... un'altra traduzione dice «Anziché acquieta, trova riposo l'anima mia». Ed è bello perché per quattro volte il re Davide fa appello ai caratteri assoluti di Dio e del suo modo di agire. L'anima mia si acquieta in Dio solo. Egli solo è la mia rocca e la mia salvezza. Anima mia, acquietati in Dio solo. Egli solo è la mia rocca e la mia salvezza. E probabilmente da quello che il re Davide stava dicendo in questa situazione difficile era perché stava, cos'è che stava passando? Un momento molto particolare. Lui aveva dei nemici. E dove lo troviamo? Al versetto 3, al versetto 4. Fino a quando vi avventerete sopra un uomo e cercherete tutti insieme di abbatterlo, essi non pensano che farlo cadere dalla sua altezza. Cioè, questi nemici cercavano a tutti i costi di abbattere e di far cadere il re Davide, quindi di sminuirlo, di fermarlo, di scoraggiarlo, affinché lui non portasse avanti quel servizio di servo del Signore, di guida del popolo, ma a tutti i costi lo volevano fermare, lo volevano annientare, lo volevano distruggere, proprio abbattere, far cadere. Un po' in macchina si pensava un po' al pugilato, al ring, no? E allora mi è venuto in mente questo episodio, come tante volte due persone si scontrano per che cosa? Per abbattere, quindi cercano i colpi migliori per poter abbattere l'avversario. E questi, chissà, questi uomini, questi nemici, magari con la bocca, con la menzogna, come dice Geremia, con la bocca, no? Colpiamolo con la bocca, proprio per farlo abbattere, per sconfiggerlo, per buttarlo giù, affinché lui non serva più il Signore, affinché lui si fermi e non faccia più nulla. Questo cercavano questi nemici di Davide, e quindi Davide lo sapeva che questi nemici erano numerosi, questi nemici erano forti, e lui aveva un grande esercito con uomini valorosi, ma il problema non era probabilmente contro dei nemici di carne, di sangue o di guerra da combattere. Era per quanto riguarda la testimonianza del Signore, la persona di Davide. Ed è bello perché per quattro volte troviamo che cerca il Signore e si ricorda dei suoi caratteri e dei suoi attributi. Ed è bello perché il versetto 1 e il versetto 5 dice troviamo solo in Dio si acquieta l'anima mia. Ed è bello perché acquietare significa proprio ricondurre a uno stato di quiete e di calma, oppure, pensate un po', tranquilla attesa. Che bello, proprio ci parla di tranquillità, di una persona tranquilla. E tranquillo significa, guardate un po', in senso morale e spirituale, libero, bello, libero da preoccupazioni, da ansie e da timori. E il contrario di tranquillo, sapete qual è? Nervoso, agitato, ansioso, irrequieto, preoccupato. Non so se qualche volta vi capita, ma sentiamo, abbiamo detto o sentiamo anche intorno a noi, oggi lasciami tranquillo, sono nervoso. Capitato, no? Capita, perché? In base un po' alle situazioni in cui ci veniamo a trovare, possiamo passare questi momenti di nervosismo, oppure di ansia, o di preoccupazione, o di agitazione. E può essere magari che porta ad agitarci una situazione magari, non so, familiare, una situazione lavorativa, una situazione anche di salute fisica, oppure dei pensieri che ci assalgono, che ci invadono, che ci investono e non ci fanno stare tranquilli, ci fanno pensare sempre al peggio, perché siamo anche per natura persone negative con questa natura di peccato. E così il re Davide, davanti a questi nemici che senza ragione, forse per invidia, lo volevano far cadere, lo volevano abbattere, lo volevano ed erano, come abbiamo detto, più forti di lui, questa situazione così di agitazione, di forse anche di preoccupazione, di nervosismo, perché era un uomo come noi, cosa ha fatto? Non è perché una mattina si è addormentato nervoso, agitato, ansioso, la mattina dopo si è trovato completamente opposto, tranquillo, sereno, acquietato. No, lui ha fatto, che bello. Dice che l'anima mia si acquieta in Dio e in Dio solo. Ha cercato il Signore, è andato davanti al Signore. E io credo che un po' tutti, quando ci veniamo a trovare in queste situazioni di agitazione, possiamo fare quello che ha fatto Davide, portare la nostra situazione, magari non bella, non facile, davanti al Signore. E solo in quel modo, perché solo in quel modo, come il re Davide, se è davvero acquietato l'anima sua, cioè ha ridotto la calma, quella sua situazione di agitazione di cui aveva bisogno che lui trovasse nella sua vita, nel suo cuore, nella sua anima, che bello, così possiamo farlo anche noi. Ed è bello perché, pensate un po', nel Salmo 131, versetto 2, ed è bello perché ci fa vedere come un paragone di come una persona può trovare la calma e la tranquillità. Dice Salmo 131, versetto 2, ed è sempre il re Davide che dice: in verità l'anima mia è calma e tranquilla. E dice: come un bimbo divezzato sul seno di sua madre, così è tranquilla in me l'anima mia. Che bello, divezzare significa proprio togliere un vizio e quindi far passare il neonato da un'alimentazione del latte ad una alimentazione diversa. Si inizia ad agitare, ma poi si mette sul seno della madre e piano piano si calma e si tranquillizza. Dove si tranquillizza il bambino? Dice come sul seno di sua madre. Che bello, quando viene riportato sul seno, dove è stato per 9 mesi portato da sua madre, dove viene riportato nella sua situazione iniziale di nascita, che bello, proprio dove ha sentito il calore della madre, le coccole della madre, il latte della madre, il nutrimento della madre, la protezione della madre. Quando ritorna lì, allora dice basta, il bambino smette di agitarsi. Che bello, questo proprio da questa figura il re Davide, come un bambino, è bella proprio come un bimbo divezzato sul seno di sua madre, così è tranquilla in me l'anima mia. Perché? Perché l'ha portata davanti al Signore, si è ricordato del suo Dio, anche nelle situazioni poco piacevoli. E in conclusione volevo dire, come il re Davide, anche noi, come figli di Dio, possiamo venirci davvero a trovare in situazioni, come abbiamo detto, non facili, in cui ci fanno perdere la tranquillità e la serenità. E credo che un po' come l'avevano persa i discepoli del Signore. Vi ricordate, mentre erano in navigazione sul mar di Galilea, no? Loro stavano attraversando, erano col Signor Gesù sulla barca, e ad un certo punto che cosa succede? Inizia il mare ad agitarsi, il vento a soffiare forte, le onde del mare a coprire la barca, e che cosa fanno i discepoli? Dice che iniziano a gridare, quindi vengono presi da paura. E allora, e in questa paura che cosa succede? Che la loro situazione durante la navigazione era cambiata. Sono partiti calmi e a un certo punto si agitano. Ma perché? Dov'è che era il Signore? Cos'è che ha fatto agitare questi discepoli del Signore? Le onde del mare? Può darsi di sì. Il vento che soffiava forte? Sì. La barca che riceveva acqua? Può darsi di sì. Ma io credo che la situazione che ha portato questi discepoli, che erano sulla barca col Signore, ad agitarsi, a perdere la tranquillità, la pace e a avere paura e a gridare dalla paura, erano per una cosa sola, credo. Dice, come abbiamo detto, il Signore era a poppa che dormiva. Sapete qual è? Sono andato a vedere la poppa di una barca dove si trova? Dietro. L'avevano messo alle spalle della loro vita. Avevano messo il Signore dietro la loro vita. Non era più la guida, il punto di riferimento della loro navigazione. Si erano dimenticati. Ma sì, Signore, adesso noi siamo esperti pescatori. Ma vuoi tu dirci da che parte andare? Vuoi tu dirci come il vento da che parte soffia? Il mare come si agita? E in queste situazioni cosa fare? Signore, adesso per te, fino adesso ti abbiamo ascoltato, ti abbiamo ubbidito, ti abbiamo seguito. Sei stato buono con noi. Ma adesso riposati un po', mettiti a poppa. Andiamo avanti noi, da soli, tranquilli e sereni. Ma non è stato così, ma non è stato così, perché del Signore noi abbiamo sempre bisogno. Abbiamo, come dice Davide, ho posto il Signore davanti ai miei occhi. Questo è il giusto punto, la giusta direzione dove mettere il Signore è davanti ai nostri occhi, perché davvero Lui sia proprio la nostra guida, il nostro punto di riferimento. Ed è bello perché poi che cosa vediamo? Che ad un certo punto vediamo che il mare si calma, il vento si calma, ma la cosa bella è che anche il cuore dei discepoli si calma. C'è scritto, si fece gran bonaccia. E bonaccia vuol dire proprio, è uno stato di calma assoluta. Pensate un po', si usa per descrivere un periodo di tranquillità, calma e serenità. I discepoli avevano ritrovato hanno ritrovato gran bonaccia, quella tranquillità di cui avevano bisogno durante la loro durante la loro navigazione. Quando si sono rivolti al Signore. Lì l'hanno trovata. Ed è bello perché anche l'anima nostra un giorno ha trovato questa gran bonaccia. Dove l'abbiamo trovata? L'abbiamo trovata quando eravamo ad un certo punto tutti pieni, tutti noi, dei nostri peccati, dei nostri pesi, delle nostre ansie, delle nostre agitazioni, della nostra sporcizia, delle nostre paure. E cosa abbiamo fatto? Il memoriale ce lo ricorda. Le abbiamo gettati. Come dice il Signore, getta il tuo peso sul Signore. Che bello, proprio abbiamo preso tutto quello che era sul nostro cuore e l'abbiamo gettato davanti al Signore. Non so se voi capite la stessa cosa, ma a me è in quel momento, quando sono andato così davanti a Dio, Dio ha veramente dato questa gran bonaccia. L'anima mia si è acquietata in Dio e in Dio solo, perché in Lui ho trovato veramente il perdono di tutti i miei peccati, ma non solo, la liberazione da ansie, da preoccupazioni, da agitazioni. E proprio lì ho trovato quello che nessuna religione, nessun modo di fare, nessun modo di comportarmi aveva potuto darmi. Ed è bellissimo. E per questo, allora, quello che non so se noi adesso ci troviamo o non ci troviamo in situazioni che ci agitano, ci preoccupano, ci danno ansia, ci danno un po' di paure, ci danno un po' di pensieri che ci preoccupano, ma vogliamo fare come ci viene detto da una canzone che imparano i bambini all'ora felice, che poi alla fine è anche un versetto della parola di Dio. Getta il peso su Gesù perché Egli ha cura di te. Che bello, questo Dio non l'abbiamo trovato soltanto quando avevamo bisogno della salvezza, ma questo Dio che ci dà, come dice Davide, che tranquillizza l'anima mia e in Dio solo, lo possiamo trovare in tutti i momenti della nostra vita. Perché? Perché Dio dice venite a me, è un Dio presente, un Dio che si fa trovare, ma soprattutto un Dio vivente che ama i suoi figli. Sia benedetto il nome del Signore. Amen. Amen.